Queste storie su Radio Venezia Live Social.
Parliamo di un argomento che fa molto affatto e fa molto discutere, ed è l'argomento delle unioni civili, ma anche quello delle convivenze di fatto. È un argomento interessante, ma bisogna chiaramente appoggiarsi a degli esperti quando si parla di questi tipi di temi, di argomenti. Oggi abbiamo due avvocati che ce ne parlano, un avvocato penalista e un avvocato civilista. Sono Gerardo Ilaria e Liut Gianluca. Buonasera avvocati.
Buonasera.
Allora, innanzitutto, unione civili. Com'è lo stato attuale in Italia delle unioni civili? Quale unione può considerarsi unione civile? Anche un'unione tra gente dello stesso sesso?
Certamente. Poco più di un anno fa, ormai, parliamo del 5 giugno del 2016, entrava in vigore una legge tra le più attese e le più discusse degli ultimi anni, quella che ha disciplinato, regolato le unioni civili tra persone dello stesso sesso e al contempo anche le convivenze di fatto. Direi che la prima domanda che ci si può porre è: che cos'è un'unione civile?
Esatto.
Se è a tutti gli effetti un matrimonio oppure non lo è?
E quali sono i diritti e i doveri?
Certamente. La risposta potrebbe essere nel senso che molte sono le affinità tra il classico istituto matrimoniale e l'istituto delle unioni civili, ma non c'è un'assimilazione totale. Nel dettaglio, cosa potremmo dire? Che le differenze sono in realtà, a mio avviso, più formali che sostanziali. Anzi, alcuni commentatori l'hanno definita addirittura una legge più moderna, perché più dinamica, più che offre la possibilità dello scioglimento del vincolo in termini più semplici di quanto non il vecchio istituto matrimoniale, ma questi sono approfondimenti che ovviamente richiederebbero ben altri tempi. Nel dettaglio, che cosa possiamo innanzitutto ricordare? Che è una legge che ha avuto un iter travagliatissimo in Parlamento, perché la maggioranza che l'ha voluta e il variegato Parlamento che poi l'ha licenziata è arrivata a pubblicare un testo che è frutto di molti compromessi. Sicuramente,
e ha fatto anche molto discutere in tal senso.
Ma certo, gli ascoltatori sicuramente avranno avuto modo di ricorderanno che è stato stralciato intanto l'obbligo di fedeltà e anche la cosiddetta stepchild adoption. Tutto potremmo dire è partito da una sentenza della Corte Costituzionale del 2010, la 138, che però ha posto un forte vincolo, cioè quello che le unioni non sono in nessun modo omogenee all'istituto matrimoniale. Questo ha comportato tutta una serie di differenze che poi sono andate ad essere riversate nel testo legislativo, che, lo ricordo, è un unico articolo, quello che disciplina in realtà le unioni civili, nei commi che vanno dall'1 al 35. Nel dettaglio, cosa potrebbe essere interessante in termini di differenze con il matrimonio? Intanto, alle unioni civili accedono solo i cittadini maggiorenni, non i minorenni, mentre invece sia pur per certi versi in limiti molto forti, l'articolo 84 consente al sedicenne emancipato di accedere al matrimonio, non invece per le unioni civili. Il rito che si celebra, in questo caso se di rito si può parlare perché è molto più semplificato rispetto a quello del matrimonio, prevede, o meglio, non prevede le pubblicazioni come invece per il matrimonio, ma si tratta delle dichiarazioni rese davanti all'ufficiale dello Stato civile di volontà, appunto, di accedere al vincolo di unione, alla presenza di due testimoni, e l'atto deve registrare le generalità, la residenza comune, opzione per il regime patrimoniale che, come per il matrimonio di default, la comunione, salva la scelta del tutto personale della separazione, e questo atto deve essere registrato nell'archivio dello Stato civile. Un'altra curiosità è quella relativa al cognome. Anche gli uniti possono scegliere un cognome unico, quello dei due che non lo detiene già lo può posporre o preporre al proprio. Dall'unione derivano, come per il matrimonio, reciproci diritti e doveri, che sono l'assistenza materiale e morale, l'obbligo di coabitazione, l'obbligo di contribuzione economica. Poco fa dicevo, appunto, non è previsto l'obbligo di fedeltà. Qualcuno ha voluto vedere in questo, in un certo qual senso, una diminuzione, una diminuzio ma in realtà dobbiamo ricondurla a ragioni molto più pratiche. Non è prevista la separazione per lo scioglimento delle unioni civili, quindi non c'è nessun problema di addebito e pertanto non, l'obbligo specifico di fedeltà non si configura come una violazione sanzionabile nei termini che si è detti. E poi con una valutazione più ampia, se vogliamo dire anche in termini morali, il dovere di fedeltà oggigiorno ormai è considerato come l'obbligo di lealtà a prescindere dalla fedeltà sessuale, quindi in un certo qual senso può essere già implicito in quello che è il dovere
anche
di interpretabile assistenza morale,
volendo.
Ovviamente questo, certo, come dicevo poco fa. Prego.
Avvocato Liut, no, volevo sentire anche il parere dell'avvocato, perché sta qui insomma silenzioso, non che l'avvocato insomma Giraldo è stato più che esaustivo, per carità. Però voglio lasciare la parola anche a lei.
Cioè, direi che grazie, direi che è interessante capire la differenza essenziale che c'è tra l'unione come evidenza di fatto che questa legge, la 76/2016, nota come la legge Cirinna disciplina. Ed è la prima volta che in una legge dello Stato troviamo la definizione di convivenza di fatto. Perché per essa intendiamo l'unità stabile tra due persone maggiorenne che possono essere dello stesso sesso o di sesso diverso, che siano legate tra loro da dei vincoli affettivi di coppia e da reciproca assistenza materiale e morale, senza vincoli di parentela, affinità, adozione o matrimonio o unione civile. Il che significa che sono escluse ad esempio le convivenze che si costruiscono, in realtà le conosciamo, per semplice ragione di convenienza economica oppure legate da vincoli di solidarietà economico-lavorativa. Quindi è principio fondamentale che ci sia la prova dell'esistenza di un vincolo affettivo di coppia. È molto importante studiare un aspetto, e cioè che la legge prevede che i soggetti, sia etero che omosessuali, possono chiedere al comune di residenza in cui entrambi risiedono, quindi un presupposto fondamentale è che la residenza sia comune, non ci può essere una residenza diversa tra i due conviventi, chiedono all'anagrafe del comune di residenza l'iscrizione della loro convivenza di fatto. Il che significa che questa iscrizione non costituisce la convivenza che già esiste di per sé, perché appunto è di fatto, ma significa soltanto avere una prova certa di questo legame, ai fini ovviamente giuridici. Quali sono gli effetti di questa iscrizione? È che ai conviventi sono riconosciuti alcuni diritti che prima erano riconosciuti solo attraverso le pronunce dei tribunali. Ad esempio, il fatto che possano i soggetti che hanno iscritto la loro convivenza nell'anagrafe del comune di residenza stipulare il cosiddetto contratto di convivenza. Che cos'è? È un atto che richiede una forma particolare, cioè deve essere redatto con atto pubblico, con scrittura abbiata autenticata da un notario e da un avvocato, il quale i soggetti possono disciplinare i loro rapporti patrimoniali. Per esempio, in che modalità contribuire alle necessità della famiglia, in che modo regolamentare alla fine della convivenza le dazioni di denaro date dall'uno nei confronti dell'altro. Una cosa molto importante è che, ma a differenza del matrimonio, il regime che esiste tra i conviventi è quello della separazione, perché prima della registrazione anagrafica non c'è nessun vincolo tra i soggetti. Quindi potrebbero i conviventi, con questo contratto di convivenza, stabilire che il loro regime di gestione dei beni del patrimonio sia quello della comunione, il che significa, ad esempio, tutti gli acquisti effettuati durante la convivenza registrata sono disciplinati da questo regime.
Possiamo affermare, quindi, insomma, sentendo i discorsi di ambedue, che lo Stato comunque ha dotato i conviventi o comunque coloro che fanno parte delle unioni civili degli strumenti adatti per regolare la propria, diciamo, unione, in questo senso la propria convivenza o convivenza se si tratta di convivenza, però insomma è importante fare informazione per dire che effettivamente ci sono delle figure, per l'appunto ci sono degli atti, dei processi che vanno gestiti.
Senza dubbio è molto importante capire come gli effetti sono disciplinati non soltanto con riferimento alla convivenza in essere, ma anche alla cessazione della convivenza, perché per esempio si pone il problema della morte di uno dei due conviventi. Prima di questa legge era riconosciuto solo in via interpretativa dei tribunali il fatto che, per esempio, ci potesse essere il subentro nel diritto di abitazione della casa, cioè se uno dei due conviventi è proprietario della casa in cui risiedono gli stessi, alla morte di uno dell'altro gli superstita il diritto di abitare in quella casa per 2 anni, ma se la convivenza è durata più di 2 anni può continuare ad abitarvi per almeno 5 anni. Altro aspetto particolare, per esempio, prima non previsto, e questo ha suscitato notevoli perplessità, perché la convivenza, a differenza del matrimonio, non deriva da un obbligo giuridico ma da una libera scelta volontaria dei soggetti, è il fatto che il giudice possa stabilire a carico di uno dei conviventi, a favore ovviamente dell'altro, un diritto agli alimenti se, una volta cessata la convivenza per scelta personale o di comune accordo, o per perché cessa la convivenza di fatto di soggetti, possa stabilire l'obbligo a corrispondere degli alimenti. In che misura? In misura proporzionale alla durata della convivenza stessa.
E questo è importante chiaramente ribadirlo e metterlo bene in chiaro. Avvocato Giraldo invece vuole aggiungere qualcosa?
Volevo solo precisare che a differenza della convivenza di fatto, l'unione attribuisce uno status che in tutto e per tutto è equiparato a quello di coniuge, al di là del nomen iuris. E come per le convivenze, le conseguenze in ipotesi di decesso o di morte sono importanti. Nella fattispecie la successione che si apre è del pari di quella del coniuge, quindi con la riserva della quota di legittima, in tutto e per tutto equiparata.
Bene, benissimo, vogliamo aggiungere qualcos'altro? Abbiamo parlato in maniera esauriente, abbiamo dato, l'importante è questo, dare gli strumenti adatti a chi ci sta ascoltando, perché magari sono argomenti a volte tecnici, ma in realtà, complimenti avvocati, avete comunque, come dire, parlato in maniera molto esauriente, ma c'è molto altro da aggiungere, per carità. Io lascio la parola adesso all'avvocato Liut.
Credo che sia molto importante, per ottenere la massima tutela dei propri diritti, conoscere in modo preciso qual è lo stato della legge, e quindi prima di chiedere a un comune la registrazione di una convivenza di fatto, secondo me è molto importante prima informarsi soprattutto perché c'è veramente la possibilità di disciplinare la convivenza, per esempio, in modo tale da evitare che al termine della stessa, perché lo sappiamo perfettamente come per il matrimonio, per noi civili si può interrompere per qualsiasi causa, per volontà, per scelta delle parti, si può disciplinare ex ante, cioè prima, quelli che saranno gli effetti, in modo da evitare dei contenziosi giudiziari, cioè cause che sono lunghe e costose.
E sappiamo bene che in Italia c'è un problema.
Assolutamente meglio che intervenire.
Assolutamente,
dopo.
Perché altrimenti andremo poi a inficiare nel sistema burocratico dei processi, che sappiamo essere davvero una ruota non bucata, ma immagino squarciata, quella italiana.
Infatti
l'abbiamo buttata un po' sul ridere, ma era giusto anche così. Vogliamo aggiungere qualcosa?
Anche noi vogliamo fare prevenzione.
È giusto perché è chiarissimo, anche prevenzione dal punto di vista legale è molto importante. Io intanto vi ringrazio per essere stati qui e aver parlato di un argomento molto importante. Mi sdebito dando qualche chiaramente riferimento sul vostro studio legale, che chiaramente se qualcuno dei nostri amici radioascoltatori necessitasse della vostra consulenza possono consultare. Andate su Facebook innanzitutto, mettete un like a Liut Giraldo and Partners, studio legale associato, mi raccomando, mettete il like, e andate sul sito www.liutandpartners.it, oppure se volete contattarli potete anche scrivere un'email a info@liutandpartners.it. Avvocati, volete aggiungere qualcosa prima di concludere l'intervista o mandare un messaggio?
Ma direi che, ripeto, è molto importante l'informazione, la conoscenza per poter tutelare al meglio i propri diritti, soprattutto in una materia così delicata come quella delle unioni civili e convivenze di fatto.
Assolutamente, ma per informarsi non solo esiste internet, perché esiste, però bisogna trovare anche chiaramente le informazioni giuste, la gente si può anche rivolgere chiaramente agli avvocati di fiducia.
Noi pubblicheremo tutti questi materiali sul nostro sito, sulla nostra pagina Facebook, quindi sono a disposizione di chi eventualmente voglia essere informato in questa delicata materia.
Perfetto, allora ricordate di andare a visitare il sito per sapere di tutto e di più, www.liutandpartners.it. Avvocato Giraldo,
ringrazio gli ascoltatori e spero che quello che abbiamo cercato di trasmettere in pochi minuti, sia pur sinteticamente, possa essere stato utile.
È stato sicuramente utile, e poi l'abbiamo detto, se vogliono possono andare su Facebook o sul sito internet per completezza. Ma intanto vi ringrazio a nome dello staff di Radio Venezia. La serata continua, rimanete con noi qui a Radio Venezia, la radio del futuro, come ho detto, giusto? Buona serata.
La tua intervista, la tua storia, solo su Radio Venezia Live Social.